come viviamo questa terza giornata. Giacomo, l'abbiamo incominciata, dice come la vogliamo vivere, pregare bene, in sintonia, si percepisce meglio che si può vivere come un cuore solo, un'anima sola, ma dentro questo penso che questa terza giornata possa avere una grazia particolare, una luce particolare per distendere dentro il cammino quello che abbiamo cercato e cerchiamo anche questa mattina di mettere a fuoco, rileggere il cammino di ciascuna, ognuna personalmente, alla luce di quanto ricevuto, rileggere le relazioni reciproche, sempre alla luce di quanto ricevuto, e quindi guadagnare una consapevolezza e rischiare un proposito. In quale ambito? Beh, nell'ambito che il Signore renderà, evidenzierà come più necessario al cuore di ciascuno, alla verifica di ciascuna di voi, ma forse anche con questa particolare attenzione a quello che il testo che abbiamo nelle nostre mani indica come il buon esercizio del carisma stesso da parte di chi lo riceve, ovviamente. Buon esercizio. Nella reciprocità. È il paragrafo 7 che ha questo titolo. Il buon esercizio dei carismi nella comunità ecclesiale. Non si dà nei testi scritturistici una contrapposizione tra i diversi carismi, ma piuttosto una loro armonica connessione e complementarietà. Il che vuol dire anche che il singolo carisma non riesce ad essere se stesso fino in fondo, non riesce a collocarsi armonicamente nella Chiesa per lo scopo per cui è stato dato e viene alimentato, se non dentro questa buona relazione. Da dove si sceglie il conflitto o dove si accede a una radicalizzazione, ancor peggio ad una rivendicazione, è come prendere una strada senza senso, a fondo cieco, destinata solo a inasprire le situazioni e non a santificare le persone. Appare evidente che non si dà nei testi scritturistici una contrapposizione, ma armonica connessione, complementarietà. Un carisma è necessario all'altro, è necessario agli altri. E dentro questa buona prospettiva, il testo procede con un'esemplificazione l'antitesi tra una chiesa istituzionale di tipo giudeo-cristiano e una chiesa carismatica di tipo paolino, affermata da certe interpretazioni ecclesiologiche riduttive, non trova in realtà un fondamento adeguato nei brani del Nuovo Testamento. Questa è una cosa che invece avviene frequentissimamente. Sto a pensare in contrapposizione la Chiesa istituzionale e la Chiesa carismatica. Non esistono due Chiese. Lungi dal situare i carismi da una parte e le realtà istituzionali dall'altra, o dall'opporre una chiesa della carità a una chiesa dell'istituzione, o una chiesa profetica a una chiesa dell'istituzione, potremmo ulteriormente semplificare. Paolo raccoglie in un unico elenco coloro che sono portatori di carismi di autorità e insegnamento, di carismi che giovano alla vita ordinaria della comunità e di carismi più clamorosi. Lo stesso Paolo descrive il suo ministero di apostolo come ministero dello Spirito. E quindi c'è un'impronta originale carismatica, nel senso che anche l'esercizio dell'autorità proviene dalla potenza dello Spirito. Egli si sente investito dell'autorità exousia, che è una forma vera, reale di potere, ma non per imporsi o opporsi, ma per tenere saldamente fondato sul fondamento degli Apostoli tutto ciò che è destinato ad essere vita vera della Chiesa. Investito dell'autorità donatagli dal Signore, un'autorità che si estende anche nei confronti dei carismatici. Sia lui che Pietro donano ai carismatici istruzioni sul modo con cui esercitare i carismi. Il loro atteggiamento anzitutto di accoglienza favorevole. Si mostrano convinti dell'origine divina dei carismi. Se sono di origine divina, allora non sono plasmati da me, non sono come vorrei io, ma piuttosto devo spalancare il cuore a quello che è il carisma che mi viene dato per poterlo vivere non per me. Farà bene a me, edificherà anche me, anche noi, se non lo vivremo per noi, se non lo vivrò per me. Fa bene a me tanto quanto lo esercito per gli altri, per lo scopo per cui mi è stato dato. Carismi sono di origine divina, ma sia da Pietro sia da Paolo non sono considerati come doni che autorizzino a sottrarsi all'obbedienza verso la gerarchia o conferiscano il diritto a un ministero autonomo. Proprio perché sono di origine divina, non possono esonerarsi o escludere un riferimento alla gerarchia che è di origine divina. È così evidente questa verità, eppure è così diffuso l'atteggiamento contrario. Ma ma anche le forme di ministero, le forme di servizio non possono che essere armoniche tra loro, complementari. Vado lentamente leggendo riga per riga, proprio di proposito, per non caricare ulteriormente da parte mia un approfondimento, ma ricevere, accogliere questa nota, questo paragrafo 7 sul buon esercizio dei carismi nella comunità ecclesiale, perché è davvero i carismi che sono, quando sono autentici, una cosa buona, non si sciupino. Non si rovinino nell'esercizio. Ogni cosa buona, se mentre la uso male, fa male a me, fa male all'altro. Questo in tutti i campi. Ancor più in questa dinamica che ha il suo principio, il suo criterio, non in me, ma nella realtà stessa di Dio, nella realtà trinitaria di Dio, e quindi non può registrare nell'esercizio dei carismi qualcosa che storicamente di fatto contraddice questo mistero di comunione che sta all'origine. Paolo si mostra consapevole degli inconvenienti che un esercizio disordinato dei carismi può provocare nella comunità cristiana. L'Apostolo quindi interviene con autorità. Se non lo facesse non eserciterebbe il suo carisma, il carisma dell'autorità. Per stabilire regole precise per l'esercizio dei carismi nella Chiesa, nei raduni della comunità, in tutte le dinamiche di comunione che sono l'espressione della natura vera della comunità ecclesiale. Qui fa l'esempio della glossolalia, regole simili vengono date anche per il dono della profezia, cioè nulla può ledere la carità. Questo esercizio di un carisma crea ostacolo sulla testimonianza della carità. Smentisce se stesso, contraddice se stesso. E quindi è come uno che si inerpica su un sentiero, appoggia il piede su sassi che non sono sicuri. Ma più insiste in questo, e più si agita, e quindi più il carisma è usato male, strumentalizzato. Al paragrafo 8, dal titolo Doni gerarchici e carismatici, paragrafo che non sto a leggere lentamente come ho fatto col settimo paragrafo, ma offre un'ulteriore sottolineatura a partire dalla visione ecclesiologica del Concilio Vaticano II, cita la Lumen Gentium, come doni gerarchici e carismatici hanno la stessa origine e lo stesso scopo, tutte e due queste cose. Non la stessa origine, però adesso io vado per questa strada e tu vai per quest'altra. Unica l'origine, unico lo scopo. È quello che abbiamo approfondito un po' ieri. in ordine alla comunione per la missione. Sono doni di Dio, dello Spirito Santo, di Cristo, dati per contribuire in modi diversi all'edificazione della Chiesa. Chi ha ricevuto il dono di guidare nella Chiesa ha anche il compito di vigilare sul buon esercizio degli altri carismi, in modo che tutto concorra al bene della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice, ben sapendo che è lo Spirito Santo a distribuire doni carismatici a ciascuno come vuole. Noi dovremmo essere al servizio di questa sorpresa perenne dello Spirito. Non dobbiamo dire noi che cosa deve fare lo Spirito, ma viceversa. La stessa capacità di discernere è dono dello Spirito, dato in sintesi a coloro che hanno l'impegno e il dono di esercitare la responsabilità gerarchica. Questo vuol dire dato in sintesi. Sintesi perché sintesi in rapporto all'esperienza, in rapporto ai pareri, in rapporto ai consigli che le persone che vivono il carisma, le persone che lo vedono nel loro lo sviluppo lungo il cammino, lungo l'esercizio concreto storicamente, è giusto che confluiscano e servano, consegnati a chi ha il compito di governare nella Chiesa, di presiedere nella Chiesa, in modo che possa essere illuminato anche da questi contributi, no? Ma poi la sintesi non la fa chi ha fornito gli elementi. Se no, uno spinge sull'elemento che ha offerto lui, o lei che sia. Ecco. È un processo paziente, delicato, di grande rispetto, ma anche di grande chiarezza. Discernere i carismi autentici. Perché sottolinea autentici? Se non sono autentici non sono carismi, e sono fuorvianti. Di accoglierli con gioia e gratitudine, di promuoverli con generosità, di accompagnarli con vigilante paternità. Del resto la storia della Chiesa, vista la sorprendente opera dello Spirito, è prova di questa pluriformità nell'unità. Sempre sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Non abbiamo letto tutto per intero questo, il precedente l'abbiamo letto tutto punto per punto, ma questo metodo che sto attuando adesso in questa mattinata non è di per sé meno profondo, è quasi con la volontà di accompagnare passo passo e stare dentro nei binari giusti. Cioè, per vivere quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri, e bisogna poi stare dentro questo. E la Chiesa cresce sempre nel tempo grazie all'azione vivificante e santificante dello Spirito, non in base a chi grida di più, preme di più. Queste sono cose secondo la carne e non secondo lo Spirito. Se noi ci lasciamo un po' condurre per mano da queste annotazioni, sono caratterizzanti e unificanti. La Chiesa, mentre gode della sorprendente ricchezza e varietà dei doni dello Spirito, sente di far vivere ogni membro, ogni portatore di carisma particolare, dentro un vincolo ancora più forte di carità. Il bene è la comunione. Non è l'avere un carisma in più o un carisma diverso, perché il senso e la finalità e la regola di esercizio di un carisma particolare stanno dentro la natura della Chiesa, che è comunione. La grande riscoperta del Vaticano II, che riconsegna il mistero della Chiesa come sacramento di comunione, rilegge tutte le componenti dentro in questa realtà, è una consegna che ancora non ha dato i suoi frutti pieni, però noi vogliamo, attraverso un esercizio spirituale, consegnarci a consentire che si cresca in questa Chiesa comunione. La Chiesa non è fatta di tante punte che puntano contro, ma di tanti incontri che legano insieme, con la sorpresa non di dire: io ho questo dono, ma guarda che bello il dono che hai tu, e fa bene a me. Quasi come dentro una conversione continua, non da me, ma da noi, dal di dentro di una realtà più grande. Anche perché la natura del carisma e la finalità del carisma, di ogni carisma, a cominciare da quelli originari e permanenti, che sono legati al ministero ordinato, non per merito dei ministri ordinati. Anzi, per la natura di questa scelta, è di essere comunque destinati al bene di altri. Sostiamo un attimo sul paragrafo quinto: doni elargiti ad utilitatem e il primato della carità, dove sta dentro il buon esercizio e dove si registra la corrispondenza, quindi la coerenza col fondamento della Chiesa. Bello che oggi, nella celebrazione che faremo tra poco, ci siano testi, almeno se ho visto bene, se no mi si corregga, ci siano testi sulla carità, le letture del sabato di questa settimana che stiamo vivendo. Affideremo l'intercessione di San Bernardo, facendone memoria, ma con le letture proprie del giorno, di questa feria, che è il sabato, che è una feria un po' diversa, che si caratterizza anche con l'avere tre letture nel nostro rito. E quindi ci viene dato, cioè io quando ho guardato ieri sera ho detto: è proprio un dono, guarda, ma neanche andare a cercarle apposta le letture, ti vengono incontro. E quando non è immediato che ti vengono incontro, se le fai decantare un attimo e le riprendi, ti parlano del presente. Cioè, questo è un inciso, ma per un verso è un inciso, per un altro verso lega tutta questa giornata, con la celebrazione del sabato. Come si fa a tenere bene in vista e in primo piano, come criterio di valutazione, di discernimento, criterio per trovare lo stile giusto di vivere quello che ci è dato, in questa prospettiva per l'utilità, per il bene degli altri, come si fa? Questa è una domanda seria. E quante volte l'abbiamo sentito dire dalla parola di Dio, che i doni sono dati per l'utilità comune. Come si fa a disporsi così? Ad essere umili così. Questa è una domanda molto seria. Portatori di grazia, caratterizzati per scelta, non per merito, ma per scelta di come vive la Chiesa, da doni particolari, eppure rimanere tanto umili quanto riconoscenti. In modo stupito. Come si fa? Ieri faccio un inciso, ma che fa parte di questa riflessione. Comunque, ieri un pensiero che mi era venuto, che poi però non ho seguito, per l'omelia di ieri mattina, era questo. Fare un'omelia con semplicemente, talmente era chiaro il Vangelo, alcune domande e dire ognuno in questo esercizio spirituale risponda, no? Per esempio, quante volte hai desiderato il primo posto e ti sei arrabbiata perché non l'hai avuto? Primo posto che non è semplicemente sedere lì piuttosto che là, ecco, ma insomma sono tante le forme dei primi posti. Quante volte se è capitato, non so, ci sei trovata come in una umiliazione, perché non sei stata vigile prima, cose un po' delicate da toccare. Come, che sguardo hai avuto su chi era al primo posto invece tua? Domande di questo tipo, adesso non sto a farvi l'elenco, no? Ci ho pensato su molto e poi ho fatto l'omelia che ho fatto, ma non che non ho pensato, ma però io la metto qui questa cosa, cioè credo che qui, in questo paragrafo 5, dove si spiega il primato della carità, i doni elargiti ad utilitatem, questa capacità di essere umili e di più, qualche volta di accettare anche un'umiliazione, perché essere umili può essere un po' gratificante. Io faccio questa scelta di umiltà, quindi sono abbastanza bravo, insomma. Invece il bruciore di quando ti capita, a torto o a ragione, di sentirti umiliata. Magari di fronte ad altri anche. Non so, cioè nella vita capita di tutto, se non è ancora capitato può capitare prima di sì, ma forse siamo protetti qui. Ecco, ma insomma non si sa mai. Eppure non c'è virtù vera se non c'è insieme l'umiltà. Questo come dato, certo, come un assioma sicuro che vale per tutte le virtù. Che vale per tutti i doni, ecco perché c'entra qui. C'entra sul piano non tanto di un approfondimento teologico, ma di una verifica spirituale. Io la sento così, quindi la metto qui, anche con delle attenzioni che permettano di fare un esame di coscienza e può concludersi con una grande lode al Signore perché comunque mi ha salvato anche quella volta che sono stato umiliato. Lo dice il Salmo, bene per me se sono stato umiliato. Oppure questo non dà diritto a nessuno di umiliare altri, ecco, assolutamente. È una delle cose più pesanti che si fa come male al prossimo. Tanto più se fosse volute, no? A volte accade perché sei un po' non vigilante abbastanza e lo fai senza volerlo, no? Ma guai se fosse fatto di proposito. Eppure attraverso l'umiliazione passa proprio una purificazione, una presa di coscienza anche in ordine a quanto magari io non riesco a disciplinare la mia sensibilità. Perché a volte non è che sono umiliato tanto per la gravità della cosa, sono umiliato tanto perché sono eccessivamente sensibile, voglio dire. Oppure questa qui era proprio una cosa che io mi aspettavo diversamente e invece guarda qua, ma sono ancora io che sono fuori posto. L'essere umiliati, posti in condizione di umiliazione, è una grazia particolare, non la cosa in sé, ma quello che tu puoi vivere per come puoi corrispondere, puoi mettere a frutto anche questa umiliazione. Quanto anche le nostre verifiche. È assente l'umiltà. Anche questo c'è. Allora ci sta anche quest'altra domanda, ma quanto nel cammino spirituale, nel cammino nella Chiesa, nel cammino in questa fraternità, eccetera, sono cresciuta nell'umiltà. Che non vuol dire mettersi da parte a tutti i costi, che non vuol dire farsi pregare perché non sia disponibile, non confondiamo le cose. Ecco. E a volte ci vuole anche un'umiltà paradossale, l'umiltà di essere messo al primo posto e accettarlo. Mentre scopri che il primo posto è proprio scomodo. Anche qui c'è un passaggio di umiltà. Magari chi vede dall'esterno pensa diversamente, ma chi vive quel momento lì, a meno che lo viva solo perché, o addirittura l'ha desiderato perché così mi realizza, così la vita è fatta di ossequi, di inchini, di baciamani. Si fa un po' visci della vita, qualche volta. Però è dato anche di poterlo sentire al primo tocco. Questo per dire che l'umiltà non ha una forma sola, non ha un'evidenza unica. O è scritta nel profondo e ti fa muovere con libertà, oppure ne resti paralizzata. È come un boomerang quando non c'è. Mentre ti affermi, ti scomponi. Mentre vinci una questione, sei più sola di prima. C'è un altro livello in cui lavorare, un altro livello dentro, nel profondo del cuore, in cui rendersi disponibili, in cui ricominciare sempre da capo. Certi che si costruisce proprio mentre si toglie ciò che va purificato. Si va in giù quando si toglie. E allora sembra che non si costruisce, ma se non si va in giù, non si costruisce nulla che viene su, davvero. A volte le forme ci confondono le idee, ci cambiano i criteri, le nostre emozioni, le nostre fragilità ci ingannano. Ma è questo per dire anche come non è così immediato riconoscerci dentro un carisma, riconoscere che ci è dato, riconoscere qual è. Ma non perché dobbiamo accanirci per saperlo, anzi. Dobbiamo solo attendere che la Chiesa ci accompagni e diciamo grazie, basta. Mi sembrerà un profilo molto basso questo. Invece non è un profilo basso. Mi sento di dire che è profilo vero, in cui camminare, starci, faticare, sudare, mettere davanti al Signore nei momenti di preghiera, di adorazione, tutto quello che mi è andato storto, tutto quello che era diverso da come sentivo di essere appagato, un po' lo dico al maschile, un po' lo dico al femminile, insomma. Il discorso dei carismi non è un discorso alto per eletti, dove il solo farlo dice una grande spiritualità, assolutamente no. Il solo farlo, il discorso, tradisce un'autentica spiritualità e ti allontana, ti invischia, ti allontana. E il Vangelo si oscura. E si allontana. Bisogna disporci a stare giù, andare giù. La necessità fondamentale per il buon esercizio del carisma e prima ancora perché si tratti di carismi autentici è che tutto quanto viene fatto sia di fatto vissuto, sia orientato alla carità. Il testo lo ridice, sempre in questo paragrafo quinto, verso le ultime righe, non dimenticando che nel Vangelo c'è un passo severo. Dove l'esercizio di un carisma tra quelli più vistosi può addirittura, pensate un po', coesistere con l'assenza di una relazione autentica con il Salvatore. Ma com'è possibile? Avete visto questa? Dove c'è la citazione di Matteo 7, 22 e 23. Interessante come sia Paolo, come Pietro, come il Vangelo. Sono severi, severissimi. E lo senti non nella testa, lo senti nel cuore quando ostentare il carisma dice un vuoto sotto. Dice un vuoto dentro. E più c'è questo vuoto e lo si sorpassa senza sapere neanche che sia un vuoto e si spinge nella direzione contraria alla carità, alla comunione, non accorgendoci neanche che sia contro. Si dice sempre che si è per il carisma. Non è una bella poesia. Se manca la carità, dice Paolo, anche i carismi più elevati non giovano alla persona che li riceve. E appunto quella che abbiamo citato prima. L'esercizio di carismi vistosi può purtroppo coesistere con l'assenza di una relazione autentica con il Salvatore. Divento estraneo a colui che, il Signore Gesù, nella potenza dello Spirito, non per la mia gloria, per la gloria del Padre, mi dà questo dono. Gli divento estraneo. Ma guarda che paradossale. Tremenda questa cosa. L'inganno di Satana si spinge fin qui. E ci gioca dentro, poi con la nostra sensibilità, con i pareri diversi, allora si grida di più. E per orientare alla carità, e perché la carità, il criterio che discende dalla carità, sia capace davvero di operare questo discernimento, stabilire e attivare questa finalità, bisogna che ci sia l'umiltà. Se no, la carità non ha spazio. La carità diventa una proiezione del tuo io. Carità e umiltà stanno insieme. Sta sotto, sta dentro. Solo l'umile è forte davvero. all'umile sono possibili cose che diversamente non sono possibili. All'umile sono possibili le cose che fa solo il Signore. Il Signore si china su chi è umile e mansueto, semplice e puro di cuore, su chi è piccolo. Le cose grandi le fa con i piccoli, con gli umili, con i semplici. Ed è un abisso affascinante quello dell'umiltà. È un terreno dove fiorisce la carità. Non illudiamoci di vincolare e orientare alla carità i doni carismatici se non c'è la virtù dell'umiltà. Ma per reggere la vita, come ogni fondamento, l'umiltà deve avere una consistenza in proporzione alla stessa complessità che uno deve vivere. Ecco perché nella complessità ci si blocca e ci si contrappone. Mentre l'umile nella complessità, non dico si muove a suo agio, come un pesce nell'acqua, ma si muove, perché sta a un livello che è più profondo e da cui si intuisce come passare. Capite che detto così, carissime, è un invito a stare dentro, giù, giù. Ma perché il Signore solo così può fare cose grandi? Ma non solo, e prima ancora, ma è una cosa veramente grande, può regalarti la dolcezza della sua intimità. Non come sentimento così, come emozione, ma proprio in profondità. Può regalarti questo. Ricordate quel passaggio, non so se si riesce a ricordarlo, ma quel passaggio del testo che ho letto ieri sull'iPad, no? Dove la persona dice che ha tenuto la certezza che deve esistere la possibilità di una pace interiore, anche quando non riusciva ad averla, ecco, ma non può non esistere, e ci è arrivata gradualmente. L'umiltà permette al Signore di far passare una persona attraverso le diverse mansioni, se vogliamo dirlo con Santa Teresa, Santa Teresa d'Avila questa, di mansione in mansione, fino alla dimora sponsale, fino all'unione totale. La regola generale, indicata sempre in questo paragrafo dall'Apostolo Pietro, mettere il carisma ricevuto a servizio gli uni degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Paolo si preoccupa in particolare dell'impiego dei carismi nei raduni della comunità cristiana e dice tutto si faccia per l'edificazione, non per l'affermazione di sé, per l'edificazione del popolo santo di Dio, per l'edificazione della Chiesa, se no taci. A proposito di chi parla le lingue, eccetera, glossolalia, eccetera, taci. È severissimo Paolo. E per edificare e quindi sperimentare la circolazione, la bellezza, la pienezza della carità, ci vuole questa radice permanente, questo atteggiamento di fondo, questo fondamento appunto dell'umiltà che ti rende libero, libera in ogni situazione. E in questo modo non tradisci la vita secondo lo Spirito, non lo lasci lì a parte come se fosse altro quando discuti di altre questioni, ma la rinvigorisci e la coltivi veramente. Appunto perché il Signore dona la sua intimità profonda. Dona di vivere dentro il mistero della Trinità, ricondurre tutto lì, agli umili, ai mansueti, che non sono gli indifferenti, che non sono gli incapaci, sono gli umili, secondo il Vangelo, che non si vergognano di essere ritenuti vergognosi agli occhi del mondo. E sono forti, fortissimi, fortissimi, e stanno. E stanno stabilmente e insieme prontissimi a tutto, nel bene, ma in quel bene che costa, in quel bene che chiede sacrificio, in quel bene che chiede mortificazione di sé, in quel bene che appunto respira nell'umiltà. Ecco, non abbiamo specificato ulteriormente distinzioni, approfondimenti, eccetera, ma ci siamo immessi in questo percorso. Percorrendolo si comprende meglio tutto quanto ulteriormente si spiega. Se volete, oppure lo facciamo domani, o all'inizio di oggi pomeriggio, il capitolo 11. In questo percorso, indicato adesso anche in forma ascetica, usiamo pure questa parola, non è proibito usarla, non è molto di moda, però si può usare qualche volta. Noi possiamo arrivare a gustare nello spirito quello che qui, al numero 11, viene chiamato orizzonte trinitario cristologico dei doni dello Spirito Santo, e lo scenario, l'orizzonte già indicato ieri, qui si approfondisce, ed è il fondamento teologico della relazione tra i diversi carismi. È quella che abbiamo indicato la sera di mercoledì, aprendo come tornare alla sorgente, là dove ci si disseta, là dove ci si illumina, là dove conduce appunto un percorso di umiltà. Quindi, se volete anche rileggere un po', rimeditare un po' il paragrafo 11, sia che lo riprendiamo nel pomeriggio, lo riprendiamo domani mattina, ben venga il vostro lavoro spirituale. Va bene, sorelle. Per cui nel pomeriggio, dopo l'ora media, possiamo con questi stessi atteggiamenti fare qualcosa che sia come una preparazione comunicazione nella fede, ecco, che abbia questo tono, questo livello, questo clima, e chiedere il dono di una maggiore chiarezza su alcuni aspetti. Dopo, secondo le domande, o secondo, non necessariamente solo domande, secondo quello che ognuno ritiene di mettere e di condividere, ci si può inoltrare ulteriormente su percorsi ascetici, usiamo questa chiave interpretativa, e questi fanno bene a tutte le questioni, quando sono vissuti fanno bene a tutte le questioni. E, oppure si può focalizzare meglio qualche aspetto che ha bisogno di un ulteriore, più preciso, più pertinente chiarimento. Dipende. Il registro può essere secondo la nota che viene data. Credo che sia utile usare linguaggi e metodologie diverse per distinguere le dinamiche, che però hanno lo stesso regista, la stessa ispirazione. Va bene. Se non mi spiego in questo, potete chiedere qualcosa anche nel pomeriggio. Va bene. Così siamo nel terzo giorno. Il quarto, quello della pienezza, è la domenica, il giorno del Signore, no, quindi anche a farlo opposto anche questo. Ma il lunedì non è di riposo, non è il lunedì dei barbieri o dei calzolai, ma di coloro che dicono: noi andiamo a lavorare nella via del Signore, non ci importa quello che dobbiamo fare, ci importa che è la via del Signore e è quello che ci chiede Lui, ci affida Lui. Il resto non ci importa proprio. Lui non è il padrone, è il Signore, che dà a ciascuno quanto serve e quanto basta, prima, durante e dopo. E questo ci basta. Va bene. Io vado nel mio...